Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
This is the richest guy in the world from crypto, and you don't even know him.
Hi, my name is CZ.
Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him.
Hi, my name is Sam.
Ehi, ma è incredibile! Questi miliardari sono proprio vestiti come te, in felpa e t-shirt, e guidano una Panda del 2003 proprio come te. Forse è proprio il caso di dar loro tutti i tuoi risparmi. O forse no. Forse no. E ne parliamo in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta.
Perciò, come ampiamente previsto, anche CZ al secolo Changpeng Zhao, l'ex CEO di Binance, che è il più importante exchange crypto al mondo, è caduto. E un'altra pedina se ne va, dopo la pedina di Sam Bankman-Fried, Freed, di FTX, un altro esponente del mondo delle criptovalute viene beccato con le mani nella marmellata o nella blockchain, vedete voi un po' come vederla. È colpevole di violazioni sulle leggi antiriciclaggio, piuttosto gravi. Zhao pagherà di suo 50 milioni di dollari di multa, mentre Binance 4 miliardi e mezzo di dollari, che è una cifra proprio piccolina. Peraltro, aneddoto divertente, le due clip con cui abbiamo aperto la live sono reali interviste, non scherzose, non parodizzate, ma reali interviste a questi due personaggi, CZ e Sam Bankman-Fried, e sono molto serie, anche se guardandole fanno abbastanza ridere. A un certo punto l'intervistatore dice: ma pensate che CZ una volta, quando ancora non era CEO di Binance, perse nel mondo delle cripto $700,000, e quando torna a casa sua mamma gli dice: sei veramente stupido. Ecco, mi chiedo cosa dirà oggi la mamma di CZ quando saprà che ha perso 4 miliardi e mezzo, ma questo è un altro discorso. Tutto il caso di Binance in realtà è molto complicato, perché è ancora in corso l'indagine della SEC, che è una spada di Damocle, perché oltre a questa multa, insomma, rischia di venire incriminata per cose molto gravi. Ma voglio tranquillizzarvi. Oggi io non sono qui per parlare del mondo cripto. Voglio utilizzare questi fatti per parlare di gente in t-shirt, o meglio, dell'immagine prodotta da certe persone volta a convincervi di comportamenti di cui non dovreste convincervi. Oggi parliamo dell'inferno dello spontaneismo, che è una cosa molto importante, e quindi ascoltate per bene fino in fondo. Prima di lanciarci in questa disamina, però, voglio dirvi due cose veramente, veramente importanti. La prima: la Cogito Letter sta crescendo a dismisura. È la mia newsletter che esce ogni giorno alle 12, dal lunedì al venerdì e poi anche la domenica in edizione speciale, con dentro sempre citazioni da libri, commenti e riflessioni interessanti, consigli di lettura sia di libri che di articoli, consigli di visione di canali, ci metto le recensioni dei film che vedo durante la settimana, quindi è abbastanza ricca, è bella, tanti sono contentissimi della Cogito Letter, quindi ricordatevi che è gratuita, e se usate il link in descrizione potrete iscrivervi in modo totalmente gratuito, e sono certo che non ve ne pentirete. In secondo luogo, voglio anche invitarvi ad abbonarvi al canale YouTube. Io so che questa cosa la diciamo quando siamo in live, nel pre Daily Cogito, nel post Daily Cogito, e la gente in live si abbona. Però anche a chi ascolta in differita voglio dire: ricordatevi che abbonandovi al canale a partire da 0,99 centesimi al mese potete avere accesso ad alcuni vantaggi, fra cui la partecipazione alla chat durante le dirette, dei video esclusivi e tante altre cose interessanti che potete tranquillamente vedere cliccando nel link in descrizione per abbonarvi. È un metodo fantastico per sostenere quello che facciamo, e se Daily Cogito vi accompagna nella vostra maturazione cerebrale, intellettuale, ogni giorno della vostra vita, beh, magari sostenere questo progetto potrebbe essere un'ottima idea. Ma adesso torniamo a noi. Un tempo i creduloni erano preda di fattucchiere, di santoni, che ti convincevano con giochi di prestigio e fuochi d'artificio, paroloni incredibili e la percezione di essere sovrannaturali. Oggi invece non serve. Oggi basta sembrare spontanei. Basta avere una t-shirt per sembrare un liceale sbarbato, una macchina semplice per assomigliare allo zio metalmeccanico che tanto ti stava simpatico durante i pranzi di Natale, e un modo di fare spontaneo per quanto artefatto, umile per quanto arrogante, quasi da cane bastonato. Tac! Il gioco è fatto, la gente ti coprirà di oro e miliardi di dollari. Da spendere poi in droga e squillo di lusso, evidentemente, ma quello lontani dalla videocamera. Battute a parte, lo spontaneismo è un fenomeno molto complesso, che si presenta sotto molte forme e vorrei parlarvene quest'oggi. L'abbiamo visto in tante forme nella forma politica, l'abbiamo visto con il Movimento 5 Stelle, che ha fatto una rivoluzione della spontaneità. Il rifiuto delle auto blu, il rifiuto dei privilegi parlamentari. Siamo come voi, guardateci, siamo semplici, spontanei, non costruiti, non artefatti. E con questa retorica sono pure andati al governo. Lo vediamo nell'intrattenimento. Mi viene in mente Keanu Reeves, che ha fatto dell'antidivo l'immagine di branding essenziale. Ora, non voglio dire che Keanu Reeves sia costruito. Quello che voglio dire è che il consenso che tanto pubblico mostra nei confronti di questo attore, che ripeto è un attore, non uno status symbol, ma è un attore, è legato al fatto che, guarda, si veste con dei vestiti dismessi, ha sempre questa aria di una persona appena picchiata fuori dallo spogliatoio, ha i capelli sporchi, e poi è così semplice ed umile. È una cosa molto interessante. Lo vediamo con gli influencer che raccolgono like quando scattano dei selfie che sembrano rubati. Sembrano, perché in realtà quel selfie ci sono 64 versioni per cercare la versione più spontanea di tutte, e ovviamente questa cosa fa impazzire tutti. E poi c'è la cultura del reality, dove hai impressione di star vedendo qualcosa di vero, quando in realtà molto spesso è tutto costruito. E poi c'è il mondo cripto che è costruito sui miliardari in t-shirt, i quali si rifanno peraltro a quell'immagine ormai da boomer di Steve Jobs, che si vestiva in un certo modo, da hippie e via dicendo, e quindi portando avanti questa idea che semplicità, spontaneità significa verità, autenticità. Il segreto è fare di tutto per creare un artificio di realtà sufficientemente credibile da spalancare la fiducia incondizionata del pubblico. E questo è veramente la chiave del successo di certe persone. La spontaneità è la strategia dominante in tutto, nella politica. L'abbiamo visto anche con Greta Thunberg. Greta, in effetti, con la sua immagine di adolescente, quindi innocente, quindi non corrotta dal potere sovrano e via dicendo, è ascoltata da tantissimi perché è spontanea, perché è vera, perché è autentica. Lo vediamo nel cinema, lo vediamo nell'intrattenimento, già citati, insomma, certi esempi. La parvenza di spontaneità è ormai un criterio che si sostituisce alle competenze e alla ricerca di verità. E questo, signore e signori, è un problema che dobbiamo discutere. Se ci pensate bene, infatti, lo spontaneismo è la pornografia delle intenzioni. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che di fronte a un contenuto che appare spontaneo, come un'intervista di Sam Bankman-Fried che ti mostra la sua pandina del 2003 e la sua cameretta con ancora le action figures di Daitarn e tutto quanto, ti viene mostrato qualcosa che appare come intimo. La filantropia, l'amore per gli animali, le buone intenzioni, la semplicità d'animo, il non essere corrotto da avarizia, da possessi, una cosa molto intima e soggettiva, che ha a che fare anche con la visione del mondo, l'effective altruism, le intenzioni. Quindi, in primo luogo ti viene sbattuto in faccia qualcosa di intimo, proprio come nella pornografia. Ti viene sbattuto in faccia l'intimità, i genitali fondamentalmente, che però sta seguendo una sceneggiatura. Perché? Perché proprio come nella pornografia, l'atto intimo sessuale segue in realtà un movimento di camera, uno script, una sceneggiatura, allo stesso modo nelle interviste con cui abbiamo aperto la puntata c'è una sceneggiatura. Perché non possiamo essere così ingenui da pensare che qualcuno vada lì e becchi questi nella loro giornata, è tutto preparato. Queste persone hanno detto, guarda, se ti muovi così sembrerai ancora più spontaneo. Quindi c'è qualcosa di intimo che appare come spontaneo ma che in realtà è fortemente sceneggiato, e la conseguenza è lo sviluppo di questa fiducia, di questa somiglianza, vicinanza, di questa simpatia che ti porta a fare cose stupide, basate su una distorsione della realtà, come per esempio investire in cripto, non perché ho studiato l'argomento, so come allocare i miei asset, so come gestire i miei risparmi, ma perché sono il futuro dell'economia, decentralizzazione. Sono persone belle, brave, che amano l'umanità, a differenza dei banchieri bastardi che invece vogliono ammazzare tutti. Ed è palesemente una distorsione devastante. È la distorsione del virtue signaling, ne abbiamo parlato anni fa e ogni tanto ritorna l'argomento. È l'idea di farti fare qualcosa non perché hai studiato quella cosa, ma perché qualcuno ti dice: guardami, sono più bravo, più buono, più simpatico di tutti gli altri. Io voglio bene all'ambiente, voglio bene al mondo, voglio bene a tutti e non voglio la guerra. Ok, eccoti il mio malloppo. Io credo che abbiamo bisogno in quest'epoca, più che in ogni altra, dello spontaneismo, di queste intimità sbattute in modo pornografico con dietro una sceneggiatura che però preferiamo dimenticare. Abbiamo bisogno dello spontaneismo perché noi vogliamo la verità della persona, vogliamo l'anima di quella persona, vogliamo vedere la sua trasparenza, ma usando una scorciatoia. Ed ecco l'altro collegamento con la pornografia. E infatti, nello spontaneismo, noi non vogliamo fare la fatica di conoscere davvero qualcuno per costruire un rapporto di fiducia. No, ci vogliamo fidare perché assomiglia alle nostre aspettative su come si presenta un animo degno di fiducia. È un rovesciamento totale. Allo stesso modo, nella pornografia, noi vogliamo l'intimità, vogliamo la sessualità, vogliamo l'eccitazione, ma con una scorciatoia, che è quella della masturbazione. Noi non vogliamo fare la fatica di conoscere qualcuno, di approfondire la sua persona e di desiderarla per quello che è, quindi arrivare a un atto sessuale che sia condiviso, consapevole e arricchente. No, vogliamo l'eccitazione di scorciatoia e quindi usare quel contenuto per arrivare a un'intimità che poi non è realmente un'intimità.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
In tutto questo cos'è che viene meno? Viene meno il mistero della persona. Viene meno l'idea che io di fronte a CZ, di fronte a Sam Bankman-Fried, di fronte a Bill Gates, a Steve Jobs o a Jenna Jameson, citazione da boomer che è meglio cancellare immediatamente, io non potrò mai arrivare alla verità del loro animo, perché posso soltanto valutare quello che loro mi mostrano. E io, dimenticandomi che quello che mostrano è una sceneggiatura, divento scemo. È la differenza psicologica che esiste fra l'immagine della Maya desnuda e invece la Maya quando è vestita. La differenza è che la Maya vestita e coperta riesce ad avere quell'alone di mistero che ti spinge a immaginare quello che c'è dietro. Ma la Maya desnuda invece è la scorciatoia che manifesta tutto quello che c'è, in realtà nascondendo ciò che sta dentro, illudendoti di aver visto la verità. Non importa quanto la spontaneità sia palesemente artefatta. I video iniziali sono deliranti, ragazzi. C'è una spontaneità che è artefatta in un modo eclatante, pura proiezione. Oppure, l'altro esempio che mi viene in mente sono i Ferragnez, serie declamata come la vita comune e quotidiana della coppia di Fedez e Chiara Ferragni, quando in realtà è tutto sceneggiato, è tutto artefatto, è tutto preparato. Non importa quanto sia palese la costruzione. Noi vogliamo essere ingannati perché abbiamo bisogno di credere che l'idea di bontà e innocenza che proiettiamo sui nostri beniamini sia reale. Non ce ne frega nulla di accorgerci vagamente che è tutto artefatto. Tutto quello che contraddice le mie aspettative in termini di bontà e di innocenza diventa malvagio. Così Soros, per fare un esempio, non può essere un filantropo. E tutto quello che tocca diventa infernale. Non può corrispondere alle mie aspettative di bontà, di competenza, perché sono cose positive e lui invece è il diavolo. Allo stesso modo mi viene in mente Mario Draghi. Mario Draghi è un banchiere, si veste da banchiere, si esprime da banchiere, ha un eloquio preparato, palesemente scritto, artefatto, è molto competente, quindi le sue intenzioni devono essere terribili, perché io non ho quella sensazione di spontaneità che mi fa assomigliare a Mario Draghi, che mi fa assomigliare a Soros. No, preferisco assomigliare invece a Sam Bankman-Fried con i capelli buttati per aria, la t-shirt dei Pokémon e la panda del 2003. Viviamo la crisi della preparazione in ogni senso. Non ci piace ciò che ci viene mostrato come preparato. E anche quando ci sembra di essere ingannati, spegniamo nel caso possiamo immaginare una spontaneità. Tutto ciò che si palesa come artefatto è indegno di fiducia. Tutto ciò che invece appare spontaneo deve essere degno di fiducia, perché mi assomiglia. L'uomo in abito, l'uomo curato, è un truffatore. Quello in felpa è un salvatore, perché è il ragazzo della porta accanto. L'adulto competente ti vuole sempre fottere, perché le competenze sono sempre qualcosa che differisce dalla tua normalità. Ma l'adolescente arrabbiata, che lancia slogan di pancia, dice palesemente la verità, perché quegli slogan li posso capire senza aprire un libro di sociologia o filosofia. È così facile. E a farne le spese, sapete che cos'è? A farne le spese sono la complessità, le competenze e la ricerca di verità, che vengono rimpiazzate dalle apparenze, dall'impreparazione e dalla ricerca di consenso. E se è questa l'immagine su cui vogliamo costruire un sistema democratico, beh, vi dico, sicuramente avremo delle brutte sorprese. È un'altra manifestazione, questo spontaneismo, della nostra crisi spirituale, la crisi di cui parlo spesso, la crisi dell'interiorità, l'incapacità di entrare in contatto con quello che siamo noi, che si traduce nella ricerca della verità altrui, anche se non la potremo mai vedere. Abbiamo sostituito la ricerca del nostro animo, della nostra verità, con l'affermazione dell'animo altrui, anche se non conosciamo davvero la realtà dell'animo altrui. E l'unica cosa che facciamo è proiettare sugli altri quello che noi vorremmo essere. Io mi fido di Sisi, così come mi fido di Di Maio ai tempi o di Giuseppe Conte, non perché riconosco una competenza, ma perché proietto su di lui, che mi dà l'opportunità della falsa spontaneità, tutto quello che io vorrei essere. Sono personaggi materasso che prendono la forma, come il foam, del nostro corpo, delle nostre aspettative. È il trionfo dell'aspettativa che ci divora l'animo. Qual è la soluzione? Ovviamente non c'è una soluzione, però uno spunto voglio darlo, perché mi sembra che sia importante. Dobbiamo imparare ad accettare non ciò che ci assomiglia, che ci fa star bene, che asseconda le nostre aspettative, ma ciò che contraddice le mie aspettative. Devo imparare ad ascoltare quello che mi dà fastidio, quello che mi risulta antipatico, ma non ascoltarlo perché mi costringo a farlo, ascoltarlo perché forse in quell'antipatia si cela un'idea che, non corrispondendo alle mie aspettative, mi fa fare un passo in più, mi dà uno strumento. Il significato non lo troviamo nella somiglianza. Non lo troviamo nel comfort. Il significato si trova nel conflitto, si trova nel contrasto, si trova nella rottura delle aspettative. Lì, quando le mie aspettative vengono massacrate dalla realtà, lì io posso capire meglio come è fatto il mio animo. Sapete perché? Perché costruire un'utilità, anche un'ammirazione e una fiducia sul conflitto, sull'antipatia, sul contrasto, mi impone di rivedere profondamente i pregiudizi con cui mi ero approcciata a quella relazione e in questo modo conoscermi molto più a fondo. Lo spontaneismo mi mantiene così come sono, però poi mi fotte perché Sisi prende e usa i soldi per riciclare denaro sporco e poi Sam Bankman-Fried usa i soldi per fare i cazzi suoi e via dicendo. Quindi spontaneità bellissima, mi fa star bene, finché poi non vedo qual è il costo della spontaneità. E il costo è non essermi conosciuto veramente, non aver capito in quella relazione dove stavo io. Allora bisogna, secondo me, tornare a dare ascolto non a chi ci pare spontaneo e improvvisato solo perché mi assomiglia così tanto. No, dobbiamo tornare a dare ascolto a chi mi appare elaborato, a chi mi appare strutturato, a chi ha passato tempo, energie, conoscenze e competenze per dare un'immagine che non ha paura di mostrarsi artefatta. Perché non c'è niente di male nel dire il mio eloquio si è sviluppato nell'arco di anni di studio. E non è che mi sono svegliato così da un giorno all'altro e ho detto ah sì, adesso mi metto a parlare bene. No, non è così. Non c'è niente di male nel dire la mia immagine pubblica è costruita su anni di esperienze che tu non hai fatto, competenze che tu non hai studiato e qualsiasi tipo di idea che ho sviluppato con la fatica che tu non hai voluto fare. Questo ovviamente, mi sembra chiaro, ma lo ribadisco, non è necessariamente un segnale di fiducia. Non è che chi è strutturato sia direttamente degno di fiducia. Faremmo l'errore opposto. Ma è segnale del fatto che quella persona ha passato del tempo a costruirsi, quindi del tempo e delle energie per produrre quell'immagine di sé, e non ha paura di mostrarlo. Magari ci starà pure antipatica. E andrà benissimo così, ci darà dei segnali e degli strumenti. Chi invece appare spontaneo, fidatevi, comunque ha passato un sacco di tempo per chiedersi come apparire spontaneo, come apparire a te somigliante. Solo che non potrà mai dirtelo e dovrà sempre mentirti, perché altrimenti il gioco svela il suo trucco. È esattamente preparato come quelli che non ti piacciono, solo che sta mentendo più di quelli perché vuole apparire spontaneo. Ecco, prima ci disfiamo dello spontaneismo in ogni ambito della vita, prima riusciremo a ridare fiducia ai competenti, agli strutturati, ai preparati, e quindi progredire un po' in questa vita in cui la regola dell'uno vale uno e dello spontaneo è bello ci sta friggendo il cervello. E questo è quello che avevo da dire quest'oggi. Sperando di non avere insultato sensibilità particolari, nel caso ovviamente non mi scuso, ma parliamone nei commenti. Ricordo a chi è in live di non uscire perché andiamo a chiacchierare ancora un po' e a leggere qualche vostra opinione, e a tutti gli altri di condividere la puntata, lasciare un mi piace, abbonatevi e ci rivediamo nelle prossime live. Grazie mille e buon weekend a tutti.